Hoy vogliamo ancora stamattina avere il piacere di scoprire nuove cose nella parola di Dio, perché ogni volta che noi apriamo la Bibbia, ogni volta che andiamo a leggere la scrittura, nuove cose. E questo forse che leggeremo stamattina è un brano che forse tante volte abbiamo letto e forse tante volte abbiamo detto sì, ma ho capito, ma l'idea è che ancora possiamo aggiungere conoscenza alla nostra vita di cristiani. Allora il brano di stamattina è Ebrei, capitolo 11, i primi 6 versetti. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di esso gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di esse, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che compensa e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La Bibbia parla ripetutamente della fede e della sua importanza. Mette tante volte l'accento su questo perché è un punto focale importante. Ci dice che dobbiamo avere fede e che dobbiamo anche credere in Dio, e ci rivela cose grandi, cose che accadono a quelli che credono realmente in Dio. Per cui anche la vita appunto cristiana fa queste cose. Il credente cristiano deve camminare per fede, non in base ai sentimenti, alle emozioni. Le persone e anche i credenti tendono a vivere come? In base ai sentimenti, alle emozioni, agendo secondo proprio i loro sentimenti e secondo le loro diciamo situazioni. Che cosa vuol dire? Si sentono male, agiscono in modo irresponsabile, si lamentano, mormorano e reagiscono di conseguenza. Se invece si sentono bene, sono allegri. Il loro comportamento è determinato da come si sentono e da come reagiscono alle esperienze emotive, perché prendono il sopravvento. E vivere in base ai propri sentimenti ci si contrappone alla volontà di Dio, che provvede che il giusto deve vivere per fede. Questa è la volontà di Dio, è l'idea di Dio. Il cristiano deve lasciarsi controllare dalla fede, permettendo alla fede cosa? Di controllare la sua vita e i problemi che deve affrontare, perché tutti hanno dei problemi e noi continuamente abbiamo dei problemi e affrontiamo giornalmente dei problemi. Come fa il credente a vivere per fede? Bella domanda. Come deve fare un credente per avere una vita vissuta per fede? Stamattina vi voglio raccontare una piccola storia, una piccola illustrazione. Da giovane, Hudson Taylor, non so quanti di voi conoscono, è stato un famoso e anche importante missionario in Cina per 51 anni, pensate, lui ha testimoniato di Gesù Cristo in Cina. E prima di andare, lui si è preparato per andare in Cina. Come? Decise di imparare a vivere di sola fede. Questo pensiero e questo fatto, quando lui l'ha messo in pratica, era ancora in Inghilterra, cioè non era ancora partito per la Cina, stava ancora in Inghilterra. La sua determinazione era imparare, prima di lasciare l'Inghilterra, a muovere l'uomo attraverso Dio solo con la preghiera. Ha voluto mettere in pratica questo per sperimentare quali cose lui doveva affrontare e come il Signore avrebbe risposto. Ha lavorato per un medico ed era pagato trimestralmente. Ogni 3 mesi lui prendeva lo stipendio. Non lo so se questa è una regola. Comunque noi parliamo sempre di molto tempo fa. E questo era il patto che era stato stipulato con lui. Dice, quando si avvicinava il momento di ricevere il suo stipendio, Taylor era turbato dal fatto che il suo datore di lavoro non avesse dato nulla al riguardo. Cioè, arrivava il momento della paga e lui non riceveva niente, e neanche gli diceva niente. È arrivato al punto che Taylor aveva soltanto mezza corona, era rimasto con mezza corona in tasca. Ma nel suo pensiero e anche il suo proposito, decise di non infrangere proprio quella sua decisione di andare lì a reclamare il suo stipendio. E durante la visita a una famiglia bisognosa, nel giorno del Signore, Taylor si sentì guidato da Dio a dare la sua ultima moneta alla famiglia bisognosa. Pensate, è rimasto con uno spicciolo, se vuol dire, in tasca, ma quella famiglia era talmente bisognosa, gli ha toccato il cuore e ha dato questa moneta. Così lui era rimasto senza soldi. Il giorno dopo ricevette per posta un dono anonimo, 4 volte quello che aveva dato alla famiglia povera. Il sabato successivo, per cui è passato anche un bel po' di tempo, il datore di lavoro, tornando dal lavoro, disse: Taylor, il tuo stipendio non è di nuovo pronto, ancora non te posso pagare. Dice: non c'ho più i soldi, non c'ho i soldi. Taylor gli disse che era invece giunto il momento di pagare, perché i famosi 3 mesi erano già passati da parecchio. E rimase deluso quando seppe che poi il datore di lavoro si era dimenticato dello stipendio dovuto e aveva inviato tutti i suoi soldi in banca. Cioè praticamente i soldi che lui aveva messo in banca e non c'aveva i soldi per dare a Taylor. Pregò in merito a questo fatto, perché aveva anche delle spese da pagare, per cui era rimasto senza soldi, ma aveva diverse spese da affrontare, e lasciò al Signore questa incombenza, pregò per questo problema. Quella sera il dottore gli fece visita e gli disse che uno dei suoi pazienti più ricchi era venuto fuori orario per pagare il conto e ha dato i soldi a Taylor, che a questo punto si era rallegrato. Taylor aveva imparato che poteva fidarsi di Dio e quindi poteva andare in Cina come missionario. Per lui era una gioia questa. Tutto questo che gli era accaduto era un segnale importante che lui poteva andare in Cina. Ed è stato in Cina per 51 anni, pensate. Per meglio comprendere, dobbiamo spiegare cosa è la fede. Come appunto l'autore di Ebrei, che affronta questo argomento e vuole puntualizzare proprio dal versetto 1 che abbiamo appena letto, che proprio in questo brano abbiamo il significato di fede e cosa implica. La Bibbia fornisce anche moltissimi esempi di uomini e donne che hanno o non hanno creduto in Dio, dimostrando chiaramente che cosa accade a ognuno di loro. Tuttavia, che cosa vediamo? Che l'unica definizione di fede è quella contenuta in questo versetto. In tutta la Bibbia, solo in questo versetto viene definito che cos'è la fede. E è importante capire esattamente cosa appunto significa avere fede. Abbiamo visto un esempio, ma la fede ha molte altre sfaccettature e compiti. Oggi vi voglio far conoscere un pensiero di un grande servitore di Dio, si chiama Matthew Henry. Questo servitore è vissuto intorno al 1600, è apprezzato moltissimo perché è stato definito uno dei più grandi espositori della Bibbia e fornisce delle eccellenti affermazioni che meritano la nostra attenzione. E ho voluto proprio prendere questa sua spiegazione perché è molto puntuale, è molto acuta e molto precisa. E che cosa fa? Lui il versetto 1 lo divide in due parti per definire la fede. Lui la prima parte, come è scritto, dice: la fede è certezza di cose che si sperano. Che cosa vuol dire questo? E lui dice che la fede e la speranza vanno sempre insieme, non sono disgiunte, ma sono sempre accomunate. Per cui le stesse cose che sono oggetto della nostra speranza sono anche oggetto della nostra fede. È assoluta certezza che Dio manterrà tutto ciò che ci ha promesso in Cristo. Per cui vedete che come definizione è molto legata a quello che è l'opera di Cristo. E tale persuasione poi è così forte che dà all'anima una specie di possesso e di una fruizione attuale di tutte quelle cose che in qualche modo l'anima già fruisce per mezzo dei frutti primaticci. Mi ha fatto pensare molto quando Gesù era sulla via per andare a Gerusalemme e dice la scrittura che non era ancora tempo di fighi, ha visto un albero di fighi E non c'erano frutti. Ma dice, ma com'è possibile? Non era tempo dei fichi, voleva pure i fichi. Perché? Perché appunto la fede dell'uomo in Dio anticipa, così come i fichi in quel posto erano una caratteristica perché venivano prima del tempo. Era prima del tempo degli altri luoghi dove maturavano i fichi, così anche la fede fa questo. Dice appunto questo grande conoscitore della scrittura, dice i frutti prima dici e di assaggi di tale cose. Cioè non solo sono l'elemento che viene donato, che viene dato al cristiano, ma addirittura dice assaggi, cioè vuol dire che sono stati gustati, che sono stati digeriti, che sono stati fatti propri. Per cui i credenti nell'esercizio della loro fede gioiscono di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. Pietro dice proprio queste parole, in 1 Pietro 1,8 è scritto: benché non l'abbiate visto, voi lo amate credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Una gioia ineffabile e gloriosa. Sta parlando di Gesù, sta parlando del regno in cui poi Gesù accoglierà tutti i fedeli, tutti i credenti. E questo è Pietro che sta facendo questa illustrazione. Cristo dimora nell'anima per fede e l'anima è ripiena di Dio, secondo quanto glielo permette il suo stato attuale, tanto che gli oggetti della sua fede sono del tutto reali per il credente. Sono reali. Questa è la realtà delle cose che si sperano. La seconda parte, sempre del primo versetto, è Matthew Henry dice, del secondo dice, è dimostrazione di cose che non si vedono. Che cosa vuol dire? La fede mostra all'occhio della mente la realtà di quelle cose che non possono essere individuate dall'occhio del corpo. Che cosa vuol dire questo? Che praticamente questo occhio della mente non è qualcosa di strano, ma sono cose che vengono realizzate in un certo modo. E qui dice, per cui la fede è decisa accettazione da parte dell'anima della rivelazione divina e di tutti i suoi aspetti, confermando che Dio è una realtà inequivocabile. Significa, insomma, ritenere tutto ciò che Dio ha rivelato come come santo, giusto e buono. Per cui ci fa capire che quello che Dio ha fatto non può essere messo in discussione. Per cui la fede aiuta l'anima ad assimilare la rivelazione di Dio. Assimilare vuol dire proprio far proprio, prendere, conoscere, facendo sì che abbia delle conseguenze pratiche nella vita del credente. Per cui non è soltanto qualcosa di teorico, ma si hanno delle conseguenze pratiche perché influiscono sulla vita del cristiano, determinano quello che fa il cristiano. La fede quindi ha lo scopo di prendere nel credente il posto della vista di essere per l'anima tutto ciò che i sensi sono per il corpo. Per cui è come se l'uomo ha una vista in più. Che cosa vuol dire? Non è che è un Superman, vuol dire che la vista della fede è qualcosa di importante, che fa vedere delle cose particolari che le altre persone non possono vedere, ma solo chi ha fede. Una tale fede, dunque, è tutt'altro che un'opinione o una fantasia che fa vedere all'anima cose che non esistono e quindi irrealizzabili. La vera fede invece porta i credenti ad agire in base alla natura e all'importanza degli oggetti, appunto, della propria fede. Per cui quello che l'uomo credente può vedere per fede non lo possono vedere gli altri, ma non sono delle fantasie, sono delle realtà vere. E cosa significa tutto questo? Significa che la fede è la certezza, ossia il possedimento concreto, perché questo vuol significare che chi ha fede possiede quelle cose che Dio ha promesso, di cose che si sperano, e la dimostrazione e la realtà di cose che non si vedono. Per cui non è se noi non le vediamo, non le possediamo. Non le vediamo, ma le possediamo. Pensate un po'. E questa è la cosa bella di tutto questo. Allora, che cosa significa? Possiamo dire che avere fede significa confidare e possedere tutto ciò che Dio è e che dice. Ancora, avere fede significa credere e possedere tutto ciò che Dio è e che dice. Avere fede significa essere sicuri e possedere tutto ciò che Dio è e che dice. E ancora, avere fede significa sperare in qualcosa e possedere perché Dio è e ce l'ha promesso. Ce l'ha promesso Dio. Non ce l'ha promesso un uomo qualsiasi. Delle volte abbiamo anche di queste espressioni che non confermano una fede biblica. Abbiamo delle espressioni che ci lasciano un po' così nel vago. Alcune volte diciamo penso di sì, spero di sì. Oppure diciamo, potrebbe essere, come no? Oppure potrebbe essere vero, oppure no? Dimostra tanta insicurezza, poca certezza. La fede biblica non guarda ciò che è irreale, immaginario, oppure fantasioso, visionario, superficiale o ingannevole. La fede biblica implica conoscenza, esperienza, possedimento delle cose che si sperano. Vuol dire che noi già le abbiamo, siamo già in possesso. Siamo noi che dobbiamo crederci a questo. Paolo poteva ben dire, come scritto in 2 Corinzi 8:7, dice: ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche quest'opera di grazia, perché la fede è la risposta alla grazia di Dio. La fede è grazia di Dio. La fede fornisce l'unico racconto della creazione basata sui fatti. Questo è importante, perché nel versetto 3 sembra che cambia discorso. Se prima abbiamo visto la definizione, adesso nel versetto 3 possiamo dire che questo brano ci introduce nella comprensione fondamentale della fede. per comprendere veramente la fede, che cosa dice? Dio creò il mondo. Ci crediamo? Per cui la fede fornisce l'unico racconto della creazione basata proprio sui fatti. Da solo, Dio era da solo quando è successo questo. Ed è Lui che può dirci cosa è successo, perché era Lui lì presente e ce lo dice. Noi crediamo alla Sua parola e in questo modo sappiamo come sono andate le cose. Allora, come sono andate le cose? Cosa pensa il mondo di questo? Alcuni scienziati dicono il concetto di Dio materia, il quale con il suo fiato la chiama alla vita, cioè la materia chiama alla vita, trascende il dominio della ragione e dell'umana dimostrazione. Questo, in sintesi, dice l'uomo, è impensabile, perché non ci sono, dice, delle cose concrete. Dice, questo pensiero, dicono, lo si accetta semplicemente con un atto di fede. Allora, in concreto, il mondo che cosa dice? Dice, vedere per credere. E Dio che cosa invece dice? Credere per vedere. È il contrario. Nelle cose spirituali la fede procede di un passo la comprensione. È sempre avanti. La fede è avanti a ogni cosa. E vi ricordate un bellissimo brano che si trova in Giovanni, quando c'è stata la risurrezione di Lazzaro? Vi ricordate? Cosa ha detto Gesù? Non ti ho detto, se credi vedrai la gloria di Dio? E da lì a poco ha visto la gloria di Dio. Gli dice, ma tu devi credere. E era un momento logicamente particolare, 4 giorni erano passati che era morto Lazzaro. Dice, ma quando ha detto aprite il sepolcro, ma diciamo quello già puzza, perché già in putrefazione, già è cominciata la decomposizione organica. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Per cui la fede è anticipa, è avanti. Un uomo particolare, veramente, che forse voi conoscete tutti quanti, anche perché adesso lo fanno anche sulla pubblicità, quanti hanno visto la pubblicità con la bambina che si chiama Albertina? Einstein. Che cosa ha detto Einstein? Ha formulato una cosa molto importante, no? Ha detto, la materia non esiste, tutto è energia e vibrazione. Questo è quello che afferma la teoria della relatività di Einstein. E uguale mc2, che vuol dire energia uguale a massa per la velocità della luce al quadrato. I studenti le sanno queste cose? Ma noi vediamo che il versetto 3 che cosa ci dice? I miei sono stati formati dalla parola di Dio. Che cosa vuol dire? Dio parlò e la materia fu. Per cui la materia non c'era. Quando Dio ha parlato, si è formata la materia. Questo si accorda perfettamente con la scoperta di Einstein. Perché? Perché secondo la quale materia è sostanzialmente energia. Per cui, quando Dio parlò, ecco che vi fu un flusso di energia sotto forma di onde sonore. Queste si trasformarono in materia, d'un tratto il mondo prese vita. questo è quello che dice la scienza e questo che dice anche la Bibbia. In questo caso sono concordi. Le cose che vediamo non sono state tratte da cose apparenti, abbiamo letto, no? Da cose che non si vedono. Sono state da cose che non si vedono. L'energia è invisibile, come gli atomi, le molecole, i gas, i quali tuttavia diventano visibili quando vengono combinati. Vedi l'acqua. Chi sa la formula dell'acqua? H2. O H2O. H2O. Che vuol dire? E sono due gas. L'idrogeno e l'ossigeno sono due gas. E com'è possibile che poi noi la vediamo, la beviamo, la tocchiamo, ci nutriamo? Sono due gas. Il dato della creazione è come viene presentato in questo passo, è incontestabile, non può essere mai modificato e mai lo sarà. Per cui vedete che alla fine la vera scienza porta a che cosa? A verificare che Dio esiste e che tutto quello che ci circonda è opera geniale di una mente geniale, e tutto affatto proprio in modo, come è detto nella Genesi, era buono, tutto era buono. I versetti 4 e 5, la potenza della fede deve essere reputata giustizia. L'Apostolo, dopo aver parlato in generale della grazia della fede, ci mette dinanzi ad alcuni esempi, a tal riguardo proprio relativi all'Antico Testamento, cioè parliamo dell'origine proprio, non parlando di cose diciamo più vicine a noi, ma proprio all'origine. Che cosa? In questo passo abbiamo l'esempio delle prove e dei loro atti di fede. L'esempio di fede più importante qui riportato è quello di Abele. Per fede, che cosa fece Abele? Offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Un sacrificio completo e perfetto, dice la scrittura. Dopo la caduta dell'uomo, Dio aprì una nuova via per i figli degli uomini, per accostarsi a lui in adorazione. E praticamente ci fa vedere come Dio, in un certo senso, non ha chiuso completamente le porte all'uomo. Questo, infatti, è uno dei primi esempi registrati nella scrittura di uomini spiritualmente decaduti che adorano Dio. E si dovette vedere una cosa importante. Che cosa? La meravigliosa misericordia di Dio che non si interrompe per tutti i rapporti tra Dio e l'umanità dopo la caduta. Cioè praticamente vediamo che Dio ha cercato sempre di avvicinare l'uomo, di avere un rapporto con l'uomo. Dopo la caduta si doveva adorare Dio per mezzo di sacrifici. Questo in modo di adorare comporta la confessione dei propri peccati e una confessione di fede in un Redentore. La Bibbia ci dice, all'inizio vi erano due persone, due fratelli, che entrambi adoravano Dio, ma con una grande differenza. Tutti e due adoravano Dio, ma c'era una differenza. Caino era il fratello maggiore, ma Abele fu preferito. Difatti non è che la maggiore età dà un privilegio, ma la grazia è quella che rende le persone degne di essere onorate. È la grazia di Dio che praticamente mette in moto qualcosa nell'uomo per adorare. Nel caso specifico, Abele era una persona retta, un uomo giusto, un vero credente. Caino era solo un religioso, come vediamo oggi ce ne sono tanti, che non godeva di nessuna grazia divina particolare. E come si evidenzia tutto questo? Come viene fuori queste due cose, questi aspetti? Era il loro modo di fare. Abele che faceva? Agiva in forza della sua fede, mentre Caino agiva così per educazione, per istinto naturale. Abele offrì un sacrificio di espiazione, offerse dei primogeniti del gregge, del suo gregge, perché lui era un pastore, riconoscendo di essere un peccatore che meritava la morte e che sperava solo nella misericordia di Dio mediante il grande sacrificio. Caino invece offerse un sacrificio di ringraziamento, di frutti della terra. Perché era un sacrificio di ringraziamento? In questa offerta non vi era spargimento di sangue, quindi nessuna confessione dei peccati. Questo ci porta alla mente quello che disse Gesù in Luca 18, 9, 14, parlando del fariseo e del pubblicano. Vi ricordate cosa disse Gesù di queste due persone che stanno tutte e due davanti a Dio, e tutte e due volevano adorare Dio e logicamente ringraziarlo in certo modo? Cosa disse il fariseo? Io non sono come tutti gli uomini perché faccio questo, 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 questo. E il pubblicano non osava neanche alzare la testa, perché lui diceva che era un peccatore. E quando Gesù finisce questo discorso dice: chi è tornato a casa giustificato? Quello che aveva riconosciuto i suoi peccati, mentre l'altro si riteneva una persona giusta. Ecco cosa Abele ottenne grazie alla sua fede. L'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, come scritto in Genesi 4:4. Guardò con favore la sua offerta, perché era stata fatta col cuore, con fede. Mentre nel versetto 4 di Ebrei ci viene detto che per mezzo della fede gli fu resa testimonianza che egli era giusto. Per cui, per quello che lui ha fatto, lui praticamente era giusto. Che cosa vuol dire? Ciò che era persona giustificata, santificata e approvata da Dio. Approvava tutto quello che lui ha fatto, il Signore l'approvava. L'altro esempio, riportato al versetto 5, ci porta a un altro tipo di personaggio, e qui parla di Enoch, che grazie alla sua fede si acquistò una buona reputazione. In particolare, in Genesi 5, 22 e 24, si afferma che Enoch camminò con Dio. E lui, questo periodo, sapete quanto tempo lui ha camminato con Dio? 300 anni, non un giorno, una settimana. E forse noi ci proviamo a camminare con Dio, ma dice: magari è un mese che sto cercando di essere, di rigare dritto. 300 anni, 300 anni. Egli che fece, ed egli era realmente, eminentemente, attivamente e progressivamente e costantemente una persona pia nei riguardi di Dio. Pensate un po'. Non si era smosso di un millimetro, vivendo secondo la volontà di Dio, in una comunione con Dio, che di lui si compiaceva. Anche Enoch era una persona che compiaceva a Dio, che Dio era molto favorevole a quello che faceva Enoch. Per questo fu trasportato in cielo e non vedesse la morte. Perciò Dio lo aveva preso con sé, anima e corpo, come farà con quei santi che saranno vivi quando Gesù tornerà. E questa è anche un'anticipazione che Dio ha voluto farci conoscere e apprendere. Vuol dire che questa è una cosa fattibile, che non è qualcosa di strano. Dio lo ha fatto. Fu la sua coscienza a testimoniarlo, e lo Spirito di Dio lo testimoniò al suo spirito. Difatti, coloro che per fede camminano con Dio in un mondo peccaminoso come questo, come quello che vediamo anche noi oggi, sono graditi a Dio, che farà a loro una cosa importante. Che cosa? Darà a loro dei concreti segni, darà dei segni importanti della sua benevolenza e li onorerà. Perché il Signore darà dei segni, darà delle cose che testimoniano che Dio è con noi e ci apprezza per quello che noi siamo, se noi abbiamo fede in Lui, se noi mettiamo in pratica veramente la fede. Al versetto 6, concludendo, troviamo questa affermazione. Ora, senza fede è impossibile piacergli. Beh, dopo visto tutte queste cose, è ovvio che senza fede non possiamo piacere a Dio, perché abbiamo visto degli esempi concreti, come Dio si compiaceva nelle persone che mettevano in pratica appunto la fede, che vivevano per fede. Nessuna quantità di buone opere può compensare la mancanza di fede. Al fine dei conti, quando un uomo rifiuta di credere in Dio, non fa altro che dichiararlo bugiardo. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. In 1 Giovanni 5,10 è scritto proprio questo. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. E come può Dio gradire persone che lo fanno bugiardo? Per cui se una persona non ha fede in Dio, automaticamente dice che Dio è bugiardo, perché tutto quello che ha fatto non è vero, che tutto quello che lui ha veramente mostrato sono fantasie. La fede è l'unica cosa che dà a Dio, come pure all'uomo, il posto che si merita. La fede mostra che abbiamo più fiducia nella sua visione che nella nostra. La fede non soltanto afferma che Dio esiste, ma crede altresì che Egli ricompenserà tutti quelli che lo cercano. Perché noi abbiamo cercato Dio e Dio si è mostrato. Non c'è nulla in Dio che impedisca all'uomo di credere. Tutto quello che troviamo in Dio conferma quello che Dio è, e quello che Dio ha fatto, e quello che Dio farà. La difficoltà risiede unicamente nella volontà umana. E concludo con questo versetto. Queste sono le parole di Gesù. Luca 18,8 dice: io vi dico, questo quando lui ha parlato del giudice iniquo, dice: io vi dico che ci sarà giustizia, dice che renderà giustizia con potenza, con prontezza, ma quello che più di tutto ci fa riflettere e che voglio che rimanga anche nella vostra vita, dice: ma quando il figlio dell'uomo verrà, cioè quando tornerà Gesù, troverà la fede sulla terra? È un punto di domanda. Troverà la fede sulla terra? E noi che siamo cristiani, mettiamo in pratica la fede? Gli altri possono vedere la nostra fede? Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ti sei mostrato quale tu sei. Tu, Signore, hai fatto vedere alla nostra mente rigenerata, una mente che tu hai voluto veramente aprire per vedere, Signore, la realtà delle cose, quelle che tu hai fatto e quelle che farai. Signore, grazie per questo, grazie che tu ci prometti di essere, Signore, sempre con noi e ci dai delle cose che, Signore, anche oggi sentiamo che vengono da te. Signore, grazie per tutto questo, grazie che un giorno vedremo altro, vedremo completamente quello che tu veramente sei. E noi ti lodiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.